piovuto anche oggi sulle zone della Romagna colpite dall'alluvione. Gli sfollati sono saliti a 36.000, la maggior parte di loro si trova nel Ravennate. Si teme per gli argini crollati e non ancora riparati, potrebbero favorire nuove inondazioni, ci racconta un volontario di Lugo. Tanto la regione Emilia-Romagna conferma anche per domani l'allerta rossa per rischio frane ed esondazioni. Guerra in Ucraina, il capo della brigata Wagner, Prigozhin, annuncia il pieno controllo di Bakhmut. Kiev nega, ma definisce la situazione critica. Oggi Zelensky ha avuto i primi incontri al G7 di Hiroshima. La sua presenza in Giappone conferma tutto il supporto occidentale all'Ucraina, dopo il via libera degli Stati Uniti all'invio di aerei militari a Kiev. Mentre le armi non accennano a fermarsi, si prepara per domani la marcia Perugia-Assisi. Trasformiamo il futuro, facciamo pace con i giovani, il titolo di quest'anno. In piazza per chiedere a Meloni di cambiare la politica economica del governo. Oggi a Napoli migliaia alla manifestazione di CGIL, CISL e UIL, la terza dopo Bologna e Milano. Sono le 19:31 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. Più di 36.000 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell'alluvione in Romagna in questi giorni. Sono gli ultimi dati comunicati oggi dalla regione Emilia-Romagna. La maggior parte degli evacuati, circa 28.000, si trova nel Ravennate, poco meno di 5.000 in provincia di Forlì-Cesena e 4.000 nel bolognese. Ascoltiamo la testimonianza di Federico, un volontario che vive a Ravenna.
È una città triste, perché per come la vivo io la vedo triste, cioè sono tutti un po' preoccupati, tutta la gente che va nel perimetro di Ravenna dove chiudo le strade per vedere cosa succede. E adesso qui vicino a casa mia c'è la canala che è piena e ieri hanno rotto un argine per fare defluire l'acqua su delle terre, ma c'è ancora tanta acqua e quindi non sappiamo cosa ci sia domani o fra qualche ora lì.
La paura che dai torrenti possa tornare ad uscire ancora acqua riguarda anche la popolazione di Lugo, a pochi chilometri dal capoluogo Ravennate. Stefano Lebiu è presidente del Rione 100 di Lugo.
Uno dei problemi principali è che tutti i fiumi hanno ancora paura la gente, perché tutti i fiumi attorno a tutte queste zone qui hanno tutto rotto gli argini, e non so come faranno a ripararli. Il problema principale è questo. Abbiamo delle grosse difficoltà, abbiamo delle difficoltà a capire perché dove si potrebbe ancora allagare, perché è difficile da riparare. Poi il tempo non ci aiuta perché sta ancora piovendo. Ha ricominciato a piovere, non piove forte, però la gente ha paura per questo motivo qui.
L'alluvione non ha colpito solo in pianura, ma anche nelle zone collinari. Sentiamo adesso la testimonianza di Francesco Billi, che è sindaco di Castrocaro Terme.
Abbiamo due tipi di problematiche, una è quella delle acque del fiume e della rottura degli argini, l'altra è quella delle colline, perché le città di riferimento sono completamente allagate, sono diventate delle paludi e noi in collina è cambiata completamente la morfologia, le colline si sono spostate in alcuni posti di 10-20 metri, è cambiato veramente tutto.
Adesso andiamo in diretta per gli ultimi aggiornamenti sulle notizie dell'alluvione. Riccardo Tagliati da Bologna, buonasera Riccardo.
Buonasera a voi. È atteso il sole domani sulle zone alluvionate dell'Emilia Romagna. Oggi è continuato a piovere debolmente e per domani la Protezione Civile ha diramato comunque una nuova allerta rossa per rischio idraulico ed idrogeologico. Nella bassa Ravennate infatti sono proseguite anche oggi le esondazioni, mentre nella fascia collinare e pedemontana il terreno zuppo d'acqua continua a franare. Sono oltre 500 le strade chiuse o interrotte a causa di smottamenti. Secondo una prima stima della regione serviranno 620 milioni almeno per ricostruire la rete stradale e ferroviaria danneggiate. Oggi a Bologna il ministro dei trasporti Salvini ha detto che è presto per parlare di danni, mentre domani è attesa Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio sarà a Forlì e nella bassa Romagna, e mentre iniziano le passerelle dei politici i volontari continuano ad operare, sono 1200 quelli ancora oggi al lavoro e questa mattina proprio nel Ravennate si è registrato anche un incidente. L'elicottero impiegato nella ricognizione delle linee aeree per conto di Enel è precipitato, ci sono 4 feriti, fortunatamente non gravi. Per il momento è tutto da Bologna.
Grazie, grazie a Riccardo Tagliati con gli ultimi aggiornamenti sull'alluvione in Emilia-Romagna. E noi adesso ci spostiamo all'estero con la guerra in Ucraina. Il capo del gruppo mercenario russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, oggi ha rivendicato in un video pubblicato su Telegram il pieno controllo di Bakhmut e ha annunciato il prossimo 25 maggio come possibile data in cui consegnerà all'esercito russo la città del Donbass sotto assedio da mesi. Il portavoce del comando orientale ucraino ha negato le affermazioni di Prigozhin. Le nostre unità stanno combattendo a Bakhmut, ha risposto all'agenzia France Press. Il ministero della difesa di Kiev ha smentito a sua volta, definendo però critica la situazione nella città sotto assedio da mesi. Gli organi di informazione internazionale per il momento non hanno potuto completare verifiche indipendenti su queste dichiarazioni. Al G7 di Hiroshima è stato il giorno dell'arrivo del presidente ucraino Zelensky. In un video pubblicato poco fa sui social, Zelensky ha detto di aver avuto incontri oggi con il primo ministro indiano Modi, presente in Giappone, poi con il primo ministro britannico Rishi Sunak, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Un comunicato finale del summit è già stato diffuso, anche se i lavori proseguiranno ancora domani. Il G7 ha condannato la guerra della Russia contro l'Ucraina nei termini più forti possibili, si legge, definendola una grave violazione del diritto internazionale. La Casa Bianca ha fatto sapere che domani ci sarà un faccia a faccia tra Zelensky e Joe Biden, dopo che gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'addestramento dei piloti ucraini all'uso degli aerei da guerra forniti dall'Occidente. Sentiamo Emanuele Valenti.
La presenza di Zelensky al G7 di Hiroshima ribadisce tutto il supporto occidentale all'Ucraina. E ancora una volta l'isolamento di Mosca rispetto a una parte consistente della comunità internazionale. Il fatto che Zelensky sia andato fisicamente in Giappone conferma poi l'importanza di questo passaggio, evidente nel nuovo impegno occidentale per gli aerei da guerra, ma anche il fatto che il presidente ucraino si senta sicuro di lasciare il suo paese. Nell'ultimo periodo ha viaggiato parecchio. Nelle relazioni tra Kiev e i suoi alleati il passaggio, dicevamo, è delicato. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, ha fornito alcuni particolari sulla questione aerei da guerra. Come detto da Biden, gli Stati Uniti hanno dato il loro supporto all'addestramento dei piloti ucraini all'uso dei caccia occidentali. All'addestramento dovrebbero in qualche modo partecipare anche gli americani, mentre per l'invio dei velivoli, ha detto Sullivan, Stati Uniti e alleati decideranno in un secondo momento chi li fornirà e quanti aerei saranno necessari. Per mandare i mezzi comprati dagli Stati Uniti, gli altri paesi hanno bisogno del permesso di Washington. Nessun governo si è ancora impegnato a mandare i suoi, mentre al programma di addestramento dovrebbero sicuramente partecipare Gran Bretagna, Olanda, Belgio e Danimarca. Sullivan ha anche aggiunto, come in passato per le altre armi, che i caccia verranno usati solo per difendere il territorio ucraino, non per attaccare quello russo. Qui c'è la solita paura dell'escalation. Secondo una recente valutazione dell'aviazione militare americana, l'addestramento durerà meno del previsto, ma in ogni caso sempre alcuni mesi, tra i 4 e i 5, quindi sulla carta non in tempo per l'attesa controffensiva ucraina. La mossa occidentale, molto importante, ha anche l'obiettivo di lanciare un messaggio a Putin, e in fondo vale lo stesso per la controffensiva ucraina. Nessuno pensa sia possibile riprendere rapidamente tutti i territori occupati, ma l'obiettivo sembra quello di convincere il Cremlino ad accettare a un certo punto una trattativa.
Non rassegnarsi alle guerre che nel mondo e in Ucraina ci minacciano da sempre più vicino. È l'appello della Marcia della Pace Perugia Assisi, che ci sarà domani con l'adesione di centinaia tra scuole, associazioni, comuni e un'attenzione particolare per la partecipazione dei giovani. Alla vigilia della marcia, oggi, ad Assisi, c'è stato un incontro che ha messo al centro la libertà di informazione e la liberazione di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, incarcerato in Regno Unito da 4 anni. Sentiamo Christine Raffenson, caporedattore di Wikileaks, che ha fatto un intervento questa mattina ad Assisi.
what I hope to get from here is a growing support for the cause that we are fighting for. We are fighting for the freedom of Julian Assange.
Quello che spero di ottenere con la mia presenza qui è un supporto sempre più forte per la causa per cui stiamo lottando, la libertà di Julian Assange. Facendo questo lottiamo per il futuro del giornalismo, un futuro che è messo seriamente a rischio con le accuse contro Julian. E crediamo che sia giusto lanciare questo messaggio da questa città, un simbolo di pace, una città dove si cerca di immaginare un mondo migliore. Spero che il mio appello per la libertà di Julian da questo posto possa raggiungere il mondo intero e moltiplicare le voci di sostegno per la libertà sua e dell'informazione. La stampa oggi è sotto attacco su tutti i fronti. Viviamo nell'era della post-verità e gli attacchi arrivano da forze molto potenti, dai governi, dall'intelligenza artificiale. È importante ora più che mai pensare al valore di quello che rappresenta WikiLeaks. Abbiamo disperatamente bisogno della voce di Julian Assange nel coro di chi sta dando forma al giornalismo del futuro, perché lui è un pensatore e le sue idee guardano avanti in un'epoca in cui l'informazione è sotto attacco e bisogna capire come respingere questi assalti.
Pushing back.
50.000 secondo i sindacati questa mattina a Napoli per l'ultima delle tre mobilitazioni unitarie di CGIL, CISL e UIL contro la politica economica del governo Meloni. 15 giorni fa la manifestazione di Bologna, la settimana scorsa a Milano, oggi quella con una particolare attenzione al mezzogiorno di Napoli. CGIL, CISL e UIL sono riuscite anche oggi a tenere in forma unitaria la mobilitazione con la quale hanno chiesto all'esecutivo di cambiare le politiche sul lavoro e i diritti. Un'unità che appare però fragile nelle forme, ad esempio, anche oggi, come nelle settimane scorse, la CGIL ha sfilato da sola per le strade di Napoli, mentre CISL e UIL hanno convocato delegati e delegate in piazza alla Rotonda Diaz, dove poi si sono svolti i comizi dei leader confederali. Un'unità sindacale che appare difficoltosa anche per quanto riguarda il futuro delle mobilitazioni contro la politica economica del governo. Si arriverà ad uno sciopero generale per CGIL, CISL e UIL. Landini, il leader della CGIL, ha detto: non escludiamo nulla. L'importante è che il governo cambi queste politiche. Per Sbarra, il leader della CISL, la priorità delle mobilitazioni è riannodare i fili del dialogo con l'esecutivo. E poi ha aggiunto questo.
Aspettiamo di capire se il governo dà un segnale di disponibilità per la ripresa del dialogo e del confronto. Diversamente non staremo con le mani in mano.
In Iran è stata eseguita una nuova condanna a morte, lo hanno riportato i media ufficiali. Si tratterebbe di un uomo condannato per traffico di esseri umani, ma questa settimana erano già state eseguite tre condanne, in questo caso per persone accusate di aver partecipato alle proteste contro il regime nei mesi scorsi. E oggi in alcune città ci sono state manifestazioni per chiedere alla comunità internazionale di fermare i crimini del regime della Repubblica Islamica. Sentiamo Rayane Tabrizi, attivista iraniana a Milano.
In alcune città abbiamo fatto la manifestazione allo stesso orario, puntando sulle esecuzioni, perché il mese di maggio statisticamente ogni 6 minuti hanno fatto un'implicazione. Le immagini sono tutte le immagini dei ragazzi, purtroppo, che sono stati eseguiti, oltre quelli che sono sotto la condanna, quindi hanno ricevuto già la condanna, quindi c'è il rischio di essere impiccati in questi giorni, che sono oltre 100 persone.
Avete portato le loro foto in piazza?
Sì, perché noi abbiamo un sito in cui ci sono tutti i dati di prigionieri che hanno ricevuto le condanne, alcuni addirittura hanno subito 3 condanne a morte.
Che cosa chiedete alla comunità internazionale?
Di buttare via il regime criminale dei mullah fuori dalle Nazioni Unite.
In Grecia domani si vota per le elezioni politiche, il partito conservatore del presidente uscente Mitsotakis è in testa ai sondaggi, ma la principale forza politica di opposizione, la coalizione di sinistra, formata da Syriza Alleanza Progressista, può raggiungere la maggioranza in caso di alleanze con i socialisti del PASOK o con il partito guidato dall'ex ministro delle finanze Varoufakis. Sentiamo il quadro generale alla vigilia del voto di Stefano Versace, ricercatore, scrittore, esperto di Grecia.
La campagna elettorale è stata in un certo senso molto lunga, perché le elezioni si dovevano tenere addirittura prima di Pasqua, ma poi c'è stata la tragedia del primo marzo, dei treni, l'incidente di treni, e quindi il governo ha posticipato le elezioni fino addirittura adesso. Già da allora si sapeva che non sarebbero state elezioni facili, e intendo con facili il fatto che, come adesso si prevede, si avrà un risultato che sarà molto difficile che porti a un governo certo. Quello che succederà è che, secondo me, ed è abbastanza evidente anche in generale guardando i sondaggi, è che Nea Democratia, cioè la destra, il centrodestra, prenderà una maggioranza, però non è chiaro quanto rilevantemente più alta rispetto a Syriza. Questo sarà molto decisivo. Dal primo partito il che presenta la Repubblica chiederà di se può formare un governo, se no chiederà al secondo partito in caso abbia un'opzione. L'ago della bilancia fra questo PASOK, che è probabile, dicono i sondaggi, che prenda circa un 10%, quindi se il PASOK si alleasse con Syriza, e hanno in effetti piattaforme molto simili, però di nuovo hanno tutti tenuto i partiti le carte abbastanza coperte. Varoufakis secondo me non andrà malissimo, nel senso che prenderà un 5%, però non vuole collaborare. Non è impossibile, secondo me, che in realtà alla fine si arrivi, nel caso toccasse a Syriza proporre una coalizione, non è impossibile che si arrivi a un appoggio esterno, diciamo.
Lele Liguori e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:46 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 22:30. Buona serata, buon ascolto.